Signor Presidente, signori consiglieri, Razione e Tatis sono l'ultimo a parlare. Quando uno ha questo privilegio deve rispettare chi ascolta e deve rispettare anche chi ha già parlato. I difensori prima di tutto e anche i sostenitori dell'accusa pubblica e privata. Perché il processo è questo, in appello, è l'esame di una, sente una sorta di autopsia, l'esame di una sentenza, le motivazioni per la quale la sentenza ha assunto un verdetto che nel caso nostro ci dispiace, valutare se le condotte, le intenzioni, l'evento, la causalità sono sorrette dalla cosa più importante del processo, che si chiama prova. Questo è quello che dovete fare voi. Io sono tranquillo, dico la verità, perché so che ieri l'avvocato Zunino ha fatto di tutto per chiarire le posizioni del dottor Pietro Troiani, che non è un tenente colonnello, è soltanto un vicequestore. Pare che per ridurne le attitudini, diciamo, intellettuali, ma forse da un certo punto di vista dovrei essere grato a chi ha fatto questo, dice più meritevole di doti atletiche che di altre doti. Beh, io ho visto in questo processo da parte di qualcuno capacità atletiche nelle quali la modifica, diciamo, dello stato di fatto per arrivare a determinate conseguenze di diritto hanno raggiunto l'acrobazia che è più adatta ai saltimbanchi che agli avvocati. Credo anche per questo di non cadere nella tentazione, ma la mia vis polemica è abbastanza nota, di stabilire una specie di confronto, come se una specie di requisitoria che mi è stato detto essere stata fatta dall'avvocato Di Bugno reclamasse una controrequisitoria da parte mia. Non cadrò in questo perché voi non lo meritate, e nemmeno io, perché il processo è quello che è. I francesi dicono tel che, tale e quale, e credo che debba essere visto da questo punto di vista. Per essere più tranquillo, in un empito raro in me di diligenza, ho anche scritto una memoria sintetica rispetto ai più lunghi motivi di appello, che vi consegnerò, in maniera che le poche che ora cose che dirò, come flash, e non come volontà di andare a riprendere tutto quello che so che Zunino ha detto. Noi avvocati siamo anche un po' ipocriti, diciamo così, per cui di solito si dice dopo il collega che mi ha preceduto ben poco mi resta da aggiungere, poi uno fa un profluvio di eloquenza, no? Io credo di avere vinto, diciamo, nella mia lunga vita queste prove e di non infliggermele proprio oggi, dopo che una meravigliosa ringa che ho sentito, così piena di riferimenti, così densa di studio, così sensibile all'esigenza di dimostrare l'innocenza dei propri assistiti, è stata pronunciata dall'avvocato Romanelli, prima junior e poi senior, se non si offende. Credo di dovere, credo di dovervi dire una cosa che riguarda questo processo. Siamo lontani, come vedete, dai grandi clamori, siamo come in un circolo. Ci parliamo fra di noi, abbiamo letto le stesse carte. Fuori non c'è la folla in tumulto. Dopo la sentenza vedrete, secondo le decisioni che assumerete, che i giornali riprenderanno una specie di ripresa, riprenderanno uno slancio, che in questo processo non c'è più. Non ho sentito dire nulla su questa vicenda, eppure è un fatto inusuale quello che riguarda il dottor Pietro, no, Troiani Pietro, che sembra già condannato, Pietro Troiani. Una cosa inusuale. 5 minuti della sua vita, dalle 0:34 del giorno 22 di luglio alle 0:41, momento della esibizione, come si suol dire, ostensione, ho letto, del reperto o dei reperti, lui ha giocato la sua vita. Il suo nome, la sua storia, la sua carriera non è più il dottor Pietro Troiani, è l'uomo delle Molotov. In questa sintesi di tipo giornalistico e di giornalisti, da questo punto di vista, nella platea della vicenda ce ne sono stati molti, anche registi, anche cineasti. Lui ha vissuto questi 5 minuti, 7 minuti, dallo 0:34 allo 0:41, compiendo l'ultima della lunga realtà della vicenda, che riguardava il rinvenimento, il trasporto e poi la mozio da Piazza Merani fino al cortile della scuola Diaz Pertini. Abbiamo impiegato 34-35 pagine dei motivi principali per colmare una lacuna che c'era parsa notevole dal punto di vista storico, dal punto di vista anche ricostruttivo, in ordine a questo percorso. Che le armi saranno di guerra, ma il percorso non è stato di guerra. Un signore che si chiama Guaglione riferisce a un generale di cui tu hai tratto anche vigorosi tratti biografici, al quale consegna queste Molotov, il generale le ripone sul sedile di un magnum e la cosa finisce qui per il generale. Comincerà qualcosa per qualcuno quando queste magnum saranno dal sedile riposte chissà quando e chissà dove, in una parte che ha consentito ai pattuglioni che poi si sono mossi di poter circolare nonostante questo bagaglio appresso. Ho letto la memoria del collega Corini, quella grossa, non so se l'abbiate letta anche voi, è lunga però. Però c'era una cosa che mi interessava, mi è balzata agli occhi. E faceva un esame, signor Presidente, signori consiglieri, di come sul far della sera, verso le 8:07, 50 eccetera, si è verificato un avvicinamento dello sventurato Burgio. Dico sventurato perché ho sentito Romanelli dire delle cose molto belle sul 110, no? Invece che lui, anche il 110, invece che con la lode glielo danno col biasimo, perché si stabilisce che tra lui e Troiani ci dovrebbe essere solo loro due, una intesa per far sì che le Molotov da fuori dovessero entrare dentro. Bene, le telefonate che vi ricordo, di cui alla, non vedete, non riesco mai a leggere le carte, ma è lo stesso, nella memoria ce l'ho scritto i punti precisi. Verso le 7 della sera, le 19:50, è Burgio che telefona a Troiani, col quale non aveva fatto attività di pattuglioni. Lo richiama poi anche alle 8. Sappiamo da Calderozzi, mi pare, che poi i pattuglioni che erano vicino alla questura partirono verso le 8:30. E tanto che l'episodio dell'aggressione di Via Battisti è un episodio che si calcola per i pessimisti alle 21:30, per gli ottimisti alle 22:30, a seconda dei gusti processuali del momento, perché ognuno in questo processo ha dovuto scegliere i momenti, perché si tratta di una vicenda nella quale piccoli episodi che di solito fanno parte della banalità del vivere quotidiano sono analizzati nemmeno minuto per minuto, secondo per secondo, e si stabilisce sulla base di questo quale poteva essere il comportamento di allora, i sentimenti, le ragioni di allora di chi viveva quei momenti. E quello che vediamo ora, non dico col senno di poi, ma con gli occhiali retrospettivi di chi esamina quello che hanno fatto gli altri. Quindi, fino alle 8:30, Burgio non era in contatto con Troiani. Che sia salito poi Troiani sulle mezzo, che si dice, ma l'abbiamo analizzato punto per punto, e anche su questo c'è stata una grande discussione durante il processo di primo grado. Il collega di cui vi parlavo prima e che ha creduto di fare una sorta di contropiede processuale, sempre in materia di atletica, ha cercato di stabilire un legame per cui una specie di precomplotto, avendo il tribunale escluso il complotto, quello che si vede con il reperto fotogramma 199, stabilire che vi poteva essere un legame tra Donnini e Troiani. Io credo che questo sia un atto di disperazione processuale. Mi dispiace doverlo dire. Di disperazione processuale perché, sapendo gli atti, Luperi o Luperi, come si può dire, Luperi, credo, Luperi, e la dottoressa Mengoni non spariscono dalla platea del processo, anzi, se fosse vero quello che dice il collega, sarebbero i terminalisti di questo percorso, e si verificherebbe per questo una specie di movente ipotetico che sostituirebbe una realtà, stavo per dire realtà reale, la realtà effettivamente avvenuta. Signor Presidente, vi dicevo pochi minuti della vita e di una lunga giornata verso la notte, passata dall'alba fino alle ore 00:41, poi 44 quando si esce dalla zona. Stavo per dire da un lavoratore, un po' da un funzionario di polizia, da un suo autista, al servizio del paese. E quando arriviamo lì troviamo i carabinieri che ci salutano, che vi proteggono. Sono questi i lavoratori che hanno diritto di essere creduti anche nelle loro debolezze. Hanno diritto di spiegare che a una certa ora si è stanchi, che a una certa ora si è sfiniti, che a una certa ora si dice a Calderozzi che si chiama Gilberto, Gilberto, lasciami riposare stasera che non ce la faccio più. O no? Credo che non sia vero quello, speriamo che non l'abbia scritto. Oppure se l'ha detto il dottor Zucca, io lo considero un uomo di una tale precisione e correttezza che non lo metto minimamente in dubbio, ma se fosse vero che l'Alta Corte di Giustizia ha detto che la prima cosa da fare è dubitare dalla versione degli agenti di polizia, avrei qualche dubbio sull'altezza e anche sulla Corte, tutti e due, perché credo che sia una cosa non vera. Perché si trasforma quello che per tutti è una presunzione di non colpevolezza in una sorta di pregiudizio addirittura della funzione. E anche nel discorso che ha fatto il dottor Zucca, scusate adesso personalizzo un po', c'è un'interpretazione di questa realtà antagonistica che vizierebbe di per sé la ricostruzione non generale, perché quella è una cosa che giudicherete voi, ma addirittura i comportamenti dei singoli avulsi come singoli da una realtà complessiva che può o no averli riguardati. Le condotte, la condotta, qual è? Quella di aver viaggiato un pezzo della strada fino a Piazza Merani avendo a bordo queste bottiglie che non ce le aveva messe lui e che ha saputo a tutto concedere da Burgio, autista, che le bottiglie c'erano. Ma che colpa abbiamo noi di quello che è avvenuto prima? Discuteremo che non abbiamo nemmeno colpa per quello che è avvenuto dopo, proprio perché non si deve dubitare della polizia, nemmeno dei vertici, perché il dono del presagio non ce l'ha nemmeno Troiani. Il dono di capire quello che sarebbe successo dopo, la ostensione, non ce l'ha. E non avendocelo, dovete andare a vedere come lui si è regolato di fronte a chi lo interrogava. Prima in sede in sit, e credo di avere in quell'occasione, e me ne dolgo, non so se io non sono un furbone, la categoria avvocati furboni, no, io non sono un furbone. Ma non sono nemmeno sciocco, so benissimo che delle volte è meglio dire mi avvalgo la facoltà di non rispondere. Lui non se ne è avvalso, ha parlato serenamente. Naturalmente l'istinto venatorio, come lo chiamava Calamandrei, della pubblica accusa ha portato subito a trasformare la testimonianza in indagine, con imputazione, ci torni il giorno dopo, ci venga con l'avvocato, la correttezza. Ma certo, credo che valgano, dice la buonanima di Mike Bongiorno, se la prima risposta è quella che vale, no? E allora, se la prima risposta è quella che vale, lui ha spiegato come sono andate le cose, ha detto cosa era successo e l'ha detto confermandolo dopo con i suoi avvocati presenti. Tant'è vero che c'è negli atti che loro hanno presente una memoria, mi pare, a conclusione delle indagini, la prima delle memorie dei pubblici ministeri, e addirittura inserito una specie di siparietto di cui mi attribuisco per ragioni caratteriali in parte la responsabilità, per cui mentre Troiani spiegava come erano andate le cose con lingua non biforcuta, io che avevo preso gli appunti in ufficio su cosa mi aveva detto, a un certo punto ho quasi parafrasato quello che stava dicendo, perché era quello che aveva detto al suo avvocato, a uno dei suoi avvocati. e la correttezza del dottor Zucca, o loro sua, allora non lo ricordo onestamente, chi dei due, disse a me: ma lei sta leggendo un appunto? E io dico: no, guardi, controllavo qui, mentre certo siamo persone, siamo tutti laureati in legge, no? Voglio dire, ci conosciamo. Io vi rispetto, non spero nella reciprocità, vi controllo quello che mi ha e l'ho riletto. Il dottor Zucca si rivolge al dottor Pietro Troiani e gli dice: ma lei lo conferma? E lui: confermo. Ecco, questo spero non lo facciate voi alla fine, ma il problema è quello di una lealtà comportamentale. Che poi ci siano, è vero questo, delle differenze ricostruttive su quando si è saputo, quando me l'ha detto, questo, devo dire la verità, ci sono, no? C'è un avvocato di parte civile, mi pare si chiami Novaro, di Torino, che ha fatto anche dei buoni motivi dal suo punto di vista, dove mette in evidenza anche queste piccole contraddizioni sul modo. Ma da queste contraddizioni che cosa deriva? Deriva che le bottiglie erano fuori, sono arrivate di fuori, sono rimaste fuori, sono state consegnate fuori e poi sono finite dentro. A questo punto l'avvocato Biondi si ferma, perché non tocca a me spiegare com'è avvenuto, perché è avvenuto, chi lo ha fatto, le intenzioni che aveva chi l'ha fatto, se è un errore nel marasma generale per cui si è buttato sul telo nero quello che prima era nel cortile della scuola, se la dottoressa Mengoni ha trovato un ispettore napoletano non meglio in atti qualificato, che sparisce lui e le bottiglie dopo che gliel'ha consegnate, la signora si volta, rientra dentro e cosa vede? Le bottiglie senza sacchetto sul telone, che ne so io? Mi permetto di dire, ma che ne sapete anche voi? Vi chiedo scusa. Il dottor Zucca ha citato Obama, no? Parlando di empatia. Se loro permettono, io cito Luigi Einaudi, al quale sono molto affezionato da una sessantina d'anni, che dice: conoscere per deliberare. Si può deliberare senza conoscere. E quando si conosce un fatto meramente ricostruttivo di puro carattere processuale, cioè l'esito di una realtà che poi finisce nelle carte e si chiama risultanza, oppure le cose stanno in maniera un po' diversa e mi permetto di dire anche più giusta dal punto di vista Romanelli Junior, è lì della prova. Io devo dire la verità, non ho la capacità di aggettivazione che ha la pubblica accusa. Ho trovato qui, facendo l'esame del pregevole appello del procuratore della Repubblica, questa frase: profonda desolazione e smarrimento per la carenza di ragioni giustificatrici, della carenza associata a una motivazione dove c'è il mancato adempimento del doveroso onere motivazionale. Meno male che non che c'è o non c'è la par condicio, perché io non ce la farei a scrivere le cose correndo più rischi di quanto ne correte voi dicendo queste cose. Maturazioni, motivazioni assolutamente inconsistenti, ricostruzione di fatti dolosamente, no, ho sbagliato, Difatti, no, questo non l'hanno scritto. Disarmante e superficiale. La pretesa stereotipa una specie di leitmotiv, dovuta certezza. La prova, conclusioni di un finto travisamento di fatti e fallaci argomentazioni logiche e giuridiche. Dico, ma è possibile che sia proprio così? E allora io sono andato a vedere, anch'io, no? Come doveroso, la sentenza. E la pubblica accusa e anche la privata mi consentiranno di dire loro che a pagina 18 della memoria che vi consegnerò, il dottor Zucca si chiede: cos'era successo quando il dottor Troiani portò le moto? E io rispondo: ma la domanda a chi è rivolta? La deve fornire Troiani? Deve indovinare cosa sarebbe successo? Deve vedere oltre quello che dice e esprime il 199? Deve spiegare perché ci sono persone riunite che vedono, deve spiegare perché Luperi c'è il sorcio in bocca del pacchetto azzurrino che poi sparisce? O devo dire, io ero fuori, sono rimasto fuori, non sono mai andato dentro, e credo che quello che dico non è una realtà solitaria di carattere autotutorio e difensivo. Quello che dico lo dice De Bernardini. Nel processo Troiani entra nel silenzio precedente che circondava la vicenda perché è sentito dal pubblico ministero. De Bernardini racconta com'è andata. Io ho sentito il suo avvocato ieri l'altro, qualche giorno fa, e devo dire che è stato per me una riprova che l'avvocatura è anche un atto di lealtà, di dire le cose come sanno. E lui ha riportato quello che ha detto il suo assistito. Anche lui ha detto: fossimo stati più furbi, non avremmo resistito di più, dicendo è meglio non parlare. Lui ha detto: no, però ha parlato e ha detto. E che cosa ha detto? Ha detto: ma prima c'è stata una telefonata di Burgio 0034 che evidentemente ricorda a Troiani che c'erano le bottiglie sul vetro. Troiani parla con Di Bernardini e gli dice che mi dicono che sono queste bottiglie, oppure mi ha detto che ne faccio delle bottiglie. E Di Bernardini dice: lo ha detto, portale qui. E allora, succedendo le cose così, rebus sic est stantibus, per chi ha fatto il classico, io credo che il problema stia, tempus regit actum, sempre tra quello che la brevità di un tempo e l'entità dello spazio che separa Piazza Merani da Cesare Battisti, dove c'è la scuola, che io vi dico che ci vuole 3 minuti di farlo. Risulta perché la telecamera che racconta minuto per minuto tutto quello che è successo, fotografa Burgio, dice, sì, cioè è un atto di fede, dice Burgio, sembra Burgio preso di spalle o alle spalle forse, che se ne va verso, quanto tempo ci mette? Dal 41 al 44, 3 minuti, ci vogliono 3 minuti. Ma 3 minuti per camminare, poi ci vogliono i minuti per andare al mezzo, tirarlo le moto fuori, portarle da e c'è scritto in tutta questa storiella, c'è scritto nei motivi, nella memoria oltre che nei motivi. Portarla a Di Bernardini. Di Bernardini dà un'occhiata, poi c'era Calderozzi a due passi e le fa vedere Calderozzi. Non passa ancora un secondo, un minuto, non so quanto, attimo, fermati, sei bello, diceva quello. E le cose finiscono ostentate come si dice, ai superiori comandi. Ora io vi pongo questa domanda, non sono bravo come Romanelli nel creare collegamenti, no, io sono più, come dire, rustico. E nella mia rusticitas vi dico, è possibile che sia successo una folgorazione per cui senza, e io sono d'accordo, perché fino a prova contraria non devo fornire io le prove, senza ritenere, e Burgio non poteva non ritenere che i componenti del sodalizio presente in quel momento non fossero uomini d'onore, erano e sono uomini d'onore, massimi vertici dello Stato, titolari di grandi attribuzioni di responsabilità, passate, presenti, non so se future. Poteva immaginare, rivolgendosi al suo amico, compagno di corso, e dicendogli la cosa più banale e romana che si possa immaginare, io non faccio, non so fare verbali, fallo te, gli consegna, lui le prende e non se le porta dentro, no, le porta dai suoi superiori. E io devo immaginare che l'amico compagno di corso, la persona che io stimo da quando eravamo ragazzi, debba immaginare o presagire o inserirsi in un disegno futuro, immediatamente percepire. È vero che Romanelli ha detto, parlando del suo assistito, non c'era, come lo chiama, Flanella, del signor Flanella, ha detto, ma come faceva il signor Flanella a immaginare di poter fare delle cose che persino Troiani è stato escluso dall'accusa da questo punto di vista, salvo collegarlo con un arco rampante che non funziona dal mio modo di vedere, e c'è scritto, perché la coerenza voi la chiedete al tribunale, ma anche se stessi dovrebbero richiedere la coerenza, perché partendo da certe premesse si arrivi a determinate conclusioni. Non credo che ci sia una paratia, per cui di là si deve essere coerente, voi rivendicate giustamente dal vostro punto di vista una giurisdizionalizzazione della funzione che svolgete. Io apprezzo questo, perché io sono per la par condicio nei diritti, ma non è la stessa cosa le funzioni, sono diverse. Sono diverse. E anche chi la pensa come me in alte sfere dovrebbe forse leggersi qualche manuale di procedura penale e anche della storia del diritto, per capire quali sono i diversi percorsi che chi accusa e chi si difende, basi da cui dipartirsi per le decisioni, convergono verso un giudice terzo. Quindi lì c'è la parità. Ma voi stabilite quello che io in parte ho letto e dite questo. È molto interessante. È sempre il tribunale, criticato dal dottor Zucca, che liquida con poche battute la spiegazione e la versione del Troiani. Sante parole, vi ringrazio, avete fatto cosa buona e giusta. vostro dovere, fonte di salvezza, se fosse così. La motivazione del tribunale merita la durezza delle critiche della procura, perché non regge all'ipotesi del movente del solitario Troiani, perché dire che c'è un movente con 110 ce l'ha con Burgio, io sinceramente non so come la pensate voi, perché lo saprò dopo, però ora, così guardandomi, trovo una certa difficoltà a immaginare che l'autista partecipasse a una specie di colpo di Stato, perché è quasi così costruire delle prove per stabilire un modo col quale una situazione di carattere, se si vuole, eccessivo, sbagliato, se volete anche tremendamente ingiusto, come è stato, si potesse sanare con una operazione all'ultimo tuffo di inserzione della bottiglia per dare forza e vigore ai provvedimenti restrittivi già attuati. Perché non è vero che le Molotov abbiano determinato una realtà per la quale dalle ore 00:41 si sia verificata una maggiore gravosità nelle misure restrittive. No! Perché sono due telefonate del simpatico all'accusa Andreassi, che riceve alle 00:15 una telefonata dal dottor Murgolo, il quale gli dice: direttore, noi abbiamo deciso l'arresto. Lui in camera dice la notizia e riceve una telefonata dall'immarcescibile Agnoletto, su quella scena sempre omnipresente, che però non era solo, era insieme a un mio vecchio amico, anzi compagno, Raul Mantovani, dal consigliere regionale Nesci, ai quali dà la ferale notizia, e siamo questa volta alle 00:26, che i provvedimenti erano stati presi. L'ostensione delle Molotov, la telefonata del Burgio, la camminata alla Piazza Merani, la consegna nel sacchetto poi sparito ad Emer Bernardini, la visione di Calderozzi, l'apparizione delle Molotov in sede di conciliabolo e poi nelle mani di Luperi e poi della gentilmente concessa signora Mingoni, solo dopo questi problemi, dice, ma forse era un rafforzativo, ma ci vuole, ha ragione, ma non ci sono prove per un processo e per un altro. Non è un processo che, siccome riguarda l'opinione pubblica, si tratta di un processo che scuote e muove le coscienze, anche critiche, anche sdegnate per cose che sono avvenute. Figuriamoci se io posso accettare con la mia mentalità e con la mia storia che sia possibile calpestare lo Stato di diritto, che sia possibile commissariare la libertà. Ma c'è il testo unico di pubblica sicurezza, che c'era ai tempi quando io ero balilla, che c'è ancora, che non si archivia mai niente nella storia italiana, consente le misure restrittive nel modo descritto. E beh, per quale motivo dovevi immaginare che le iniziative prese in sede di perquisizione, eccetera, avessero bisogno di un rinforzo, avessero bisogno di qualcosa che si aggiunge? Io, Troiani, devo immaginare questo. Io, l'atleta, io di Spinaceto, io che mi occupo una funzione puramente logistica, per cui sono qui a Genova da più tanto, come dicono i genovesi, più tanto tempo di quelli che sono arrivati dopo, che però nessuno riconosce. Ho letto persino che Calderozzi, che era il suo capo, dice: l'ho riconosciuto leggendo Repubblica. Se avesse letto il Corriere Mercantile non lo riconosceva, invece leggendo era suo compagno, hanno fatto i pattuglioni insieme. C'è un desiderio di allontanare un qualcosa che, a mio modo di vedere, è estremamente conflittuale con una funzione che Troiani avrebbe dovuto svolgere in questo ambito, proprio per come sono andate le cose. Ma è sempre il pubblico ministero che dice, con grande capacità analitica, addirittura questo è bello, perché da qui, chi è stato condannato da solo si chiederà come ha fatto il tribunale ad attribuirgli la responsabilità unica. Io quindi nella mia memoria ho messo la difesa conviene, sante parole, e anche conviene sulla successiva osservazione, in due righe si condanna una persona, ma il recitatore è scomparso. Questo pezzetto, comunque si condanna una persona. E ancora, occorre esaminare con maggior rigore di garanzia, cosa che mi commuove, anche verso chi ne ha subito le conseguenze, le realtà processuali. E poi ancora, io leggo perché mi fa piacere citare i pubblici ministeri, non perché questa volta mi servo, ma perché voglio dire loro che se dite queste cose e poi fate il salto probatorio attribuendomi nella condotta un movente che non ho, e non c'ho bisogno di disturbare la Cassazione con le sue sentenze. Quando un processo indiziario si basa su una ipotesi, il movente è l'insè dell'azione, che non ci sarebbe nemmeno azione, sarebbe stasi se il movente non ci fosse. Se è difficile individuare il movente solitario del Troiani, se il Troiani, questo mi serve proprio perché risponde ad alcune osservazioni fatte questa volta con molto garbo dalla difesa di Mortola, se il Troiani avesse voluto dissimulare la sua presenza e il suo grado, le modalità del suo comportamento sarebbero state diverse e non avrebbe messo la sua faccia accanto a chi doveva ingannare. E guardate, c'è il vice capo di gabinetto del questore, che si chiama Salvo, mi pare, Salvo Iure, cioè Iuribus, se fosse Salvis, il Salvo, dice che lui era spesso in questura perché dovendo regolarsi per le questioni logistiche, che non erano solo quelle del pattuglione, ma era quella di dislocare gli uomini vicino o lontano a dove c'era maggiore rischio per l'incolumità dei super leader del G8, era lì, visto, conosciuto da una delle tante, però il numero questa volta non lo ricordo nemmeno allora, delle fotografie, dei fotogrammi. Si vede Troiani, stavolta senza gradi, senza casco, accanto al dottor Mortola. E naturalmente sono colleghi, perché non dovevano stare insieme? Non è mica il fatto, non costituisce reato, no? Di stare insieme a un collega. Il contatto telefonico del Bugio lo ricevo, è alle 0034. Il PM dice, nelle memorie conclusive, le bottiglie furono dolosamente collocate nel contesto della perquisizione. Ma dolosamente da parte di chi? Il tribunale dice, in quelli che l'hanno avuto per o si interrompe la catena della detenzione, che quelli che hanno detenuto prima non rispondono di nulla. Quelli che hanno detenuto alla fine rispondono per la parte dell'amozio dal Magnum fino al De Bernardini, poi dal De Bernardini fino al Conciliabolo, ne rispondono. E dopo? Chi ne risponde dopo? Chi dice come è andata? Ma c'è solo il dolo o c'è anche la colpa nei reati? O non solo nei reati, anche nei comportamenti. Se si sta a racconto della dottoressa Mengoni, che sarà perché è di Firenze, ma qualcosa di, come posso dire, di boccaccesco, non nel senso, diciamo, del modo di fare, spero proprio di no, ma nel senso della interpretazione del suo stesso modo di, cioè il dottor Luperi che c'ha il sacchetto. Intravede la Mengoni che passa. Fermati, dice Mengoni, e gli dà il sacchetto. Che ne deve fare la Mengoni del sacchetto? Custodirlo attentamente, perché è una cosa molto importante. Che sia una cosa abbastanza importante, almeno per il Luperi, lo dice anche un certo Fiorentino, anche lui di cognome questa volta, il quale dice che, avendo visto, lui era tutto contento che fosse arrivato questo reperto. Cosa fa la signora Mengoni? Con le furberie di Scapino, invece di passare dal portone principale, come ha detto il dottor Zucca, passa da un anfratto, non so se sia l'anfratto, comunque dal portone secondario, insieme al milite ignoto, al napoletano ignoto, ispettore. Però appena è dentro e pare vicino alle scale, mi ha detto stacci un po' qua, lei deve uscire, dice lei, e io ci credo, la signora, per recuperare i suoi uomini. I suoi uomini li recupera e lei rientra. Cosa fa? Dice, dove sono i bottiglie? Dov'è l'ispettore? Non c'era nessuno dei due. Sono spariti. Ma sono 2 minuti. Perché da quando e lei entra alla presenza delle bottiglie sul telone nero, dove mettono anche altre risultanze della perquisizione, a un certo punto ci sono anche le bottiglie, le vede in quel momento. Allora, chi le ha portate dentro le bottiglie? Mica Troiani? E perché le ha portate dentro in quel momento? E se non c'è un fatto doloso, come io credo non ci sia, può essere successo che, avendo l'ispettore, se c'era, trovato le bottiglie, e qualcuno le abbia prese e messe sul telo, perché non può essere successo? Così come dite, io dovrei immaginare in pochi minuti che sia possibile organizzare una cosa. Se il tribunale, e io credo che abbia ragione, dica: è impensabile che in pochi minuti i superiori comandi immaginino di passare da uomini dell'ordine ai fautori di un disordine, addirittura di una calunnia. Se per loro questo diventa difficile, se è difficile ovviamente anche per Lucera, non riesco a capire perché dovrebbe essere facile per Troiani e Burgio. Perché? E signori dell'accusa, la prova del collegamento volitivo e fisico fra la presenza di queste bottiglie all'esterno della scuola e poi la loro immissione nel modo descritto, che non ripeterò, all'interno, è indicativo di un'alterazione della realtà che era già in atto circa le misure restrittive nei confronti degli occupanti, come si legge. Io credo che voi dobbiate porvi questo problema, che il tribunale glissa in un modo veramente fantastico dal punto di vista della motivazione. Perché la motivazione è una motivazione, ora la trovo, è una motivazione che a una certa età. Ecco, l'ho trovata, perché erano i motivi, scusate. Dice, io ho scritto, lo stesso tribunale non evita, virgola, questa volta, di rilevare quantomeno una anomala attribuzione di responsabilità che liquida sostenendo, nonostante la difficoltà, dice il tribunale, di attribuire al solo Troiani l'ideazione del falso rinvenimento delle bottiglie del Molotov, la cui scoperta senza un accordo col dottor Guaglione sarebbe stata certa, certamente assai probabile, in assenza, questa è fantastica, all'esame al procuratore vorrei vedere come allora procuratore, allora addirittura avvocato, cosa avrebbero detto. In assenza di qualsiasi diversa concreta prova, non sia consentito avanzare altre ipotesi che, pur certamente possibili, dicono, resterebbero comunque privi di riscontri probatori. Allora, se, come abbiamo scritto, questi riscontri probatori non ci sono, il dottor Troiani è incontroverso, scrivo, che il dottor Troiani non avesse avuto contatto con le bottiglie prima della notizia riferita di Alburgio, che egli si è recato alla Diaz e quanto componente dei cosiddetti pattuglioni, ivi dirottati per ordine del suo funzionario di riferimento, dottor Calderozzi, che il dottor Troiani, come da lui stesso dichiarato, intendesse essere sollevato dal servizio Diaz a causa della stanchezza derivante da ore di servizio attivo, possibilità negatagli proprio da Calderozzi, in arte Gilberto, la circostanza insolita che egli rivestiva il ruolo di grande ingannatore. Il dottor Troiani mai ha fatto ingresso nella scuola e la consegna dei reperti agli Bernardini è avvenuta all'esterno dell'edificio. Questo lo dicono, su questo siamo d'accordo. Allora dovremmo fare della strada insieme, spero. Una volta disfattosi delle bottiglie e consegnata a superiori comandi, perde contatto con le stesse, cioè non è più detentore, senza immaginare l'uso che ne sarebbe stato fatto. Ma io l'ho già accennato questo, parlando della empatia della polizia o di cosa dice della polizia la Corte, l'Alta Corte di Giustizia, i diritti dell'uomo. Ma lì c'è il Gotha della polizia. Io sono quello che è stato descritto, un personaggio non straordinariamente, come dire, qualificato dal punto di vista non del titolo e della funzione, ma dal punto di vista dell'intraneità. Non sono stato presente né alla prima riunione quando si pensa di vedere cosa occorre fare, né dopo quando è tornato morto con la sua motocicletta riferisce cosa è successo, c'è la telefonata, eccetera, eccetera, anche dalla seconda, sono giù al freddo e al gelo, faceva caldo di luglio, però dico così, nel cortile antistante, la questura, ricevo le telefonate del mio autista che mi dice vengo, perché lui era altrove, essendo io in altro, non avendo avuto la stessa occasione di fare insieme i pattuglioni del pomeriggio, e da quel momento si muove come è divenuto fuori, mi dispiace doverlo ricordare ancora una volta, chi dice la colpa è di Donnini, che sarebbe lui lo stratega, che all'insaputa degli altri ora onestamente fare i processi contro le persone che nel processo non ci sono. Disdire se stessi, perché io ho letto gli interrogatori fatti a Donnini da parte di Di Buglio sulle Molotov, se avevano cappuccio, non c'erano cappuccio, quando la trovate, come le ha portate. E poi alla fine, visto quello che può succedere in sede di appello, avendo avuto quella che io ho definito, so che l'ha citata anche il dottor Zucca, una sorta di indulgenza plenaria in altri campi, per cui il capro, che è sempre spiacevole, è più espiatorio, dovrà essere lo sventurato atleta, beh, se loro permettono, questo fa acqua. La calunnia è uno dei reati più gravi dal punto di vista del contenuto etico che esistano, tutti sono gravi reati, delitti, perché le contravvenzioni a volte non lo sono. La calunnia richiede un dolo di rappresentazione, cioè è un dolo generico, però siccome prevede che la falsa incolpazione, anche reale, possa determinare in quanto falsa, nei confronti di chi si sa essere innocente, un effetto devastante per la giustizia, allora credo che anche questi elementi, che si chiamano dolo, intenzione, oppure non è più semplice quello che io ritengo sia avvenuto, nei motivi spiegato bene, ma anche nella memoria sottolineato, una leggerezza comportamentale, parlo di Troiani, che avendo visto sul far dell'uscio il suo compagno di corso, ha detto: occupa, senti, io non li so fare i verbali, fallo dei verbali. Ma la Cassazione immagina, e io mi permetto di criticare, tanto al giorno d'oggi, una specie di gemellaggio calunnia-falso. Il falso starebbe nella pancia della calunnia come un elemento essenziale perché la calunnia funzioni. Così ha detto. Però devo dire che la Cassazione nella sua decisione, che in relazione a quello che era stato una valutazione da parte della GUP, fa un'osservazione bilanciata. Dice: se c'è la calunnia, se il comportamento è calunnioso, ci può essere dentro anche il falso. Se invece non è calunnioso, allora il falso non c'è. E siccome io dico che non è calunnioso, perché quando l'ha scritto ha sancito questa frase la Cassazione, questo concetto, la Cassazione, non c'era stato ancora un rinvio a giudizio. Cioè, si dice ha chiesto un rinvio a giudizio. E quindi dice: se c'è una richiesta di rinvio a giudizio, vuol dire che un elemento sussiste. Ma io mi sono permesso, e mi permetto ancora una volta, di dire, e ho l'autorevole avallo dal punto di vista quantomeno della motivazione, della pubblica accusa, non della privata, della pubblica accusa, che rispetto a quello che aveva ipotizzato la Cassazione, se permettono, invadendo un po' il campo del merito, che cosa che la Cassazione dovrebbe ben guardare, fare un'azione di verifica dei confini, forse andare di là non è roba da Supremo Collegio, ma quello che è molto più importante per me è che il giudice in sede di rinvio non è un giudice minorato, non è un giudice che ha i paraocchi che imposti dalla Cassazione, è un giudice che può, sulla base delle considerazioni in diritto, pervenire a valutazioni di fatto e di diritto che possono contrastare con quelli. Ma che tipo di fa? Quando pensa alla calunnia istantanea, non so come definire, mi pare tanto grave che possa essere successo questo. Quando penso a questo e ci aggiungo il falso e tengo conto di quello che i colleghi e anche gli accusatori hanno detto e scritto in materia di falso, Mi permetto di sottolineare a loro che quale sarebbe l'atto falso fatto da Troiani? Ha firmato uno dei verbali, particolarmente quello di perquisizione e di reperimento degli oggetti? No. Ha detto qualcosa che corrisponda a quello che nel verbale è scritto? No, l'esatto contrario. E dicono che i reperti l'hanno trovato in un luogo visibile, accessibile a tutti, per fare una codetenzione generale, così si dice. E io ho sempre detto che sono venuto di fuori e l'ho dato a persone di una qualificazione che mi impediva di capire, peggio ancora, di prevedere in maniera pessimistica che sarebbe venuto di qualcosa che, di meno che lecito. O forse risulta che ho parlato con questo o con quello, risulta che qualcuno mi abbia chiamato perché gli dessi una spiegazione. No, è l'esatto contrario, la falsificazione avviene su quello che lui ha detto a Donnini e che lui ha totalmente cambiato nel verbale. Va bene? Non ha detto, se avessero scritto nel verbale, si è presentato il dottor Troiani, Pietro Troiani, quale con un sacchetto mi si è presentato e me l'ha consegnato. Io l'ho preso in carico, dovevo fare un verbale, ora lo faccio. E nel verbale scrivo, per esempio, una delle spiegazioni, qualche volta contraddittorie, che Troiani ha detto in ordine al momento in cui ha avuto notizia di come le molotov aveva percepito la presenza delle molotov in un modo. Allora si ha immutato quello che gli era stato detto, ed il falso, che significa cosa diversa dal vero, verte non soltanto su come poi sarà utilizzato, non so se calunniosamente o no, dolosamente o no, colposamente o no, il reperto dopo la consegna, l'ostensione del reperto stesso ai superiori comandi. No, nel falso non c'è scritto la differenza tra una modalità e un'altra, c'è scritto una modalità falsa e diversa da quella che poteva essere e che risulta per bocca di De Bernardini, oltre che di Troiani, nella realtà avvenuta. E allora, se le cose stanno in questi termini, io credo che, eliminata un'ipotesi calunniosa sotto il profilo della non materialità e temporalità dei fatti così come avvenuti, esclusa questa intenzione e accettata più semplicisticamente, mi permetto di dire, quello che succede alla fine di una giornata faticosissima, che ne è faticosa per i signori pubblici ministeri, scrivono, che lo ripeto mille volte, il tribunale, lo stress, le giornate, ma è lo stress, ecco, è uguale per tutti, non è che c'è uno stress diverso, lo stress è la stanchezza, se si vuole la volontà di liberarsi di un impiccio alla romana, con l'amico romano, compagno di corso, è la cosa più semplice, e mi permetto di dire, onesta, ammessa, è una, non escusatio, è una esternazione di quello che è successo. E nel suo interrogatorio dice, riconosco di aver sbagliato, ma non l'ho fatto perché venissero accusati gli altri. E perché deve essere ritenuto diverso il suo stato d'animo, il suo movente, la spiegazione che lo ha mosso, rispetto a quello che in realtà io ritengo sia molto più semplicemente avvenuto e molto più confidenzialmente verificatosi per il combinato disposto di avere trovato un amico esperto di questa materia, di un verbale fammelo te. Quello che si è perdonato a Guaglione, che si è limitato col Piccolotti di fare una dichiarazione nella notte, e quello che si è perdonato a Donnini, stavolta lo riconosco, io si è disfatto delle cose con poca venutezza per il grado che aveva. E perché ci deve essere un'interpretazione più gravatoria per quello che riguarda lo sventurato Toriani? E poi c'è il trasporto. Detenzione e trasporto. Ma scusate, se è avvenuto che sul mezzo siano state allocate queste bottiglie in epoca precedente, sono rimaste lì fino a quando Burgio non lo ha detto. Quando gliel'abbia detto, io lascio, siete troppo in grado di conoscere le realtà processuali perché io cerchi non di imbrogliare, ma di dimenticare che c'è una differenza tra alcune dichiarazioni. Certo, le ultime dicono no, l'ho saputo, ma non importanza. Io credo che uno che è imputato, indagato, che venga sentito come teste di fronte a un avvenimento come questo, possa avere qualche voglia di allontanare l'amaro calice, anzi la bottiglia amara, dalla propria vicinanza a se stesso. Può darsi. Non mi è capitato mai di essere interrogato dal dottor Zucca, credo che ci sia a tremare, perché ha un modo di intervenire, veramente, anche lei, ma ha un modo di interrogare fantastico. Ha una, come potrei dire, una grazia espositiva e una insistenza ricognitiva sulla base di quello che non gli piace. Quello che fa Zucca, e anche nel mio interrogatorio, di quel siparietto che vi ho raccontato, di quel, si emerge. Cioè, lui dice, me l'ha detto alle ore. Allora lui dice, siccome ha letto cosa ha detto Burgio, ha letto cosa ha detto Di Bernardini, dice, va di bene. Allora si verifica una specie di cortocircuito tra quello che l'accusa sa e il timore che quello che è interrogato possa avere nel dare una spiegazione che sia autoconfessore, accusatorio di se stesso. Per cui io non mi stupisco che ci sia stato dall'uno verbale a un altro delle differenze. Ma su che cosa vertono le differenze? Non vertono sull'essenziale. E questa è la lealtà dell'accusa da questo punto di vista. Lealtà tanta, gratitudine poca. E se non c'era Toriani, voi cosa facevate? E se non c'era Di Bernardini che vi spiegava le cose, voi cosa facevate? Voi che facevate? Vi lamentate che il Tribunale ha fatto poi una valutazione incoerente tra le premesse e le conclusioni cui è pervenuto. Ma io credo invece che il Tribunale, da un certo punto di vista, non per quello che mi riguarda, per questo me ne dolgo come appellante, ma dal punto di vista di una impostazione generale, abbia detto che, ma io non, non ho una prova. Ho la prova civile solo per il processo Fenaroli, che allora, oppure quando marito e moglie litigano e poi si sparano, allora viene fuori Vassalli, Buonanima e Porzio, che cominciano a dire, ah, ma chi è stato dei due? Nessuno dei due, quindi assolti tutti. No, io non credo che oggi sarebbe tanto facile che avvenisse come è avvenuto il processo Bebaui. Non credo che sia, sarebbe tanto fa, non perché i giudici sono migliori, ma perché la giurisprudenza da questo punto di vista si è evoluta. E quando impari turpitudine, si stabilisce un criterio nel quale un libero convincimento e una funzione che io riconosco debba essere privilegio da questo punto di vista di chi giudica, perché non è un privilegio di tipo usurpatorio, è un privilegio dal punto di vista funzionale. Voi avete il potere di dire che le cose sono andate in un modo o nell'altro. Qual è il vostro vincolo? Che il libero convincimento non è arbitrario convincimento. Che non si può dire, ci sono due ipotesi, come ha scritto il tribunale, devo dire con un ingegno, l'ho chiamata la confessione del tribunale. Il tribunale ha confessato che non aveva nessuna prova che c'erano possibilità diverse, che queste possibilità, una era possibile, forse probabile, l'altra più difficile da individuare, nella doppia ipotesi, dice io ti condanno. Ma veramente questa io la ritengo una marronata tale, per cui mi dispiace, ma anche io ho dato, però faccio, invoco le tre pagine del, non dico degli insulti, ma delle considerazioni del contenute nei motivi che voi conoscete. Guardate, se mi riguardate, voi vedrete che io sono stato più misurato degli accusatori. Perché c'è questo antagonismo? Se l'è chiesto un collega, anzi l'avvocato dello Stato, che io saluto e di cui sono grande amico. Lo ha detto. Si ha la sensazione, ci ho messo più del dovuto o no? No. Non mi do sensazione, siccome non ho guardato l'orologio, è un'ora? Ecco, allora, io ho detto un'ora e voglio dire anche che ho avuto e ho lasciato dire a un vecchio che vuole bene ai giudici, anche se ho fatto il ministro della giustizia, cosa che, per cui se resterò perseguitato in eterno, ma io voglio bene, forse non, ma col senno di poi, eccetera, eccetera, può succedere anche di peggio, come si usa dire, ma scherzando, scusate, io voglio dirvi che ho ammirato il vostro lavoro e vi sono grato per come avete rispettato le nostre toghe, ascoltandoci con attenzione e rispetto, prendendo nota. Com'è più difficile prendere nota, ma non ha importanza. Aveva parlato, e non lo dico per piaggeria, il mio amico e collega Giorgio, e ha detto tutto. Io lo so perché ci siamo parlati prima. Io ho preso tanti appunti, poi sono andato, come sono solito fare, contando sulla vivezza e la sincerità del mio rivolgermi a chi giudica, ringraziando dell'attenzione e sperando, come si fa, che quello che noi abbiamo detto non sia considerato una esercitazione atletica, come pensa di poter pretendere l'avvocato Di Bugno venendo da Pisa, dove sono nato, quindi mi dà un doppio dispiacere, e voglio dirvi, sul trasporto, ed è l'ultima cosa che vi dico, non c'è la briciola di un elemento intenzionale, perché cosa è avvenuto? Un agente aveva preterintenzionalmente a bordo le Molotov. A un certo punto dice, che ne faccio? E chiama 033 il dottor Troiani, di cui era autista. Il dottor Troiani si rivolge all'amico e gli dice quello che vi ho detto 40 volte. L'amico gli dice, portale pure qua. Quello le porta. E chi è? È un pubblico ufficiale che porta gli oggetti. Chi li riceve? Li riceve un altro pubblico ufficiale, anzi un ufficiale di polizia giudiziaria che aveva preso l'incarico, secondo la nostra versione, di redigere lui il verbale sincero. E dov'è l'illegittimità del trasporto? L'ha portato un poliziotto, l'ha consegnato a un ufficiale, l'ufficiale ad altro ufficiale, addirittura sono finite esposte alla pubblica riverenza nel conciliabolo 199. Che colpa abbiamo noi se questo è successo? E poi gli avvenimenti successivi, a noi ignoti, finita la detenzione, hanno avuto il triste destino che viene loro attribuito. Mi permetto di dire che non è il diritto di immaginare, si può anche avere, quello di presagire è più difficile. Ed era possibile presagire stando all'accusa, alla loro accusa, e anche delle parti private, che vi fosse da parte di chi ha ricevuto quegli oggetti l'intento di servirsene in mala parte nei confronti di chi era già arrestato, di chi era già ex 41, cosa che era già avvenuta alla Paul Klee. Non è che fosse una cosa diversa. Quel fatto di verificarsi, non so, non mi ricordo se era la mattina o il giorno prima, alla Paul Klee, scuola Paul Klee, aveva portato all'arresto. E alla DS cosa era successo? Avevano arrestato. Perché? Perché ritenute che soggetti che si trovavano in quelle condizioni, che avendo fatto quella resistenza, avendo detenuto determinate cose, e io aggiungo, certo non quelle che non detenevano, perché non le abbiamo date per detenerle, le abbiamo date perché venissero diversamente destinate. Se anche per un errore si è verificato questo, credo che la colpa non possa essere nemmeno il merito. Si tratta di un comportamento leggero. Questo spiega perché, approfittandosi di questo, hanno potuto persino ritenere che ci fosse, e il Tribunale un po' lo scrive, una sorta di vocazione avanguardistica di fare qualcosa che poi servirà. Ma è possibile che si usi questo termine a futura memoria? Stabilire un dolo di individuazione futura della cosa? Ecco, io credo che sia difficile. Beh, Pietro Troiani è uno di quelli che ha avuto una vita stroncata. Non c'è solo Guaglione, che pare abbia avuto, come qualcuno ha ricordato, disavventure anche personali precedenti questa vicenda. Troiani è un uomo coraggioso. Ha avuto una medaglia d'argento per aver salvato delle persone mentre bruciava una casa. Lui entra due nudi, si è portato a salvamento. Dice Guaglione stesso e anche Donnini che lui anche all'estero, quando è andato in Kosovo, quando è andato in missioni, diciamo all'estero, ha avuto un grande comportamento. Quando è stato a Genova, fino a quei quattro minuti che uccidono, ha avuto la considerazione di chi lo conosceva per il lavoro serio che aveva fatto sul piano logistico. Io credo che voi fareste molto bene a riformare la sentenza, stabilendo questo principio. L'ha detto anche Romanelli, ma io ve lo ripeto come faccio io. Il principio che la democrazia giudiziaria non c'è. Non ci può essere. Proprio perché è più delicato il giudizio, proprio perché il riflesso di questo giudizio può essere benevolmente o malevolmente considerato. Proprio per questo i magistrati di questa nostra città hanno sempre onorato la loro toga, non asservendola a nessuno degli interessi alti, tantomeno bassi, che possono essere in determinati momenti portati come causa giustificazione di un'ingiustizia. Confido in questo, signori della Corte. Thank you.
18
a ripetere le accuse pubblica e private pubblica da 4 e 5 marzo.
Quindi 4 per la cosa pubblica e 5 per la
privata. No, poi ripeteremo, chiamavo libertà di
saluto.